Ciao a tutti, io faccio parte del gruppo anarchico di Parma e parlerò principalmente dell'Istituto Penitenziario di Parma di Via Burla, che è un istituto di massima sicurezza, che è nato in Italia soprattutto per avere un settore 41 bis in cui sono detenuti sostanzialmente molte persone considerate pericolose. Leggerò una relazione che ha preparato una compagna del gruppo che si sta occupando di queste tematiche e che ha avuto modo di avere delle testimonianze direttamente dai detenuti, che parla un po' soprattutto dell'ultimo caso della morte di Giuseppe Saladino all'interno del carcere di Parma. Dell'Istituto Penitenziario di Parma si è parlato anche a livello di stampa nazionale meno di un mese fa a causa della morte di Giuseppe Saladino, che era un ragazzo di Parma di 32 anni. Sui media nazionali si è trattato di poche parole, spese a margine dei corposi articoli e servizi sul decesso più eclatante e ben più difficile da giustificare di Stefano Cucchi, le cui foto, ampiamente diffuse, rendevano difficile credere a qualunque ipotesi diversa da un brutale pestaggio. Di Giuseppe si è detto di più a livello cittadino, ma comunque per un tempo sufficientemente limitato a contenere il rischio di uno scandalo. Giuseppe era stato arrestato per aver fatto il paro durante il furto di alcune monete da un parchimetro. Dopo alcuni mesi di detenzione, all'inizio di novembre aveva ottenuto gli arresti domiciliari a causa delle sue condizioni psicofisiche. Era stata la madre ad andarlo a prendere all'uscita dal carcere ad accompagnarlo a casa, ma sembra che a casa ci sia arrivato troppo tardi. Ad aspettarlo alcuni poliziotti che l'hanno immediatamente ricondotto in cella. Erano le 5 del pomeriggio. Alle 8 della mattina successiva la madre riceveva la notizia dal direttore del carcere di Gregorio della morte di Giuseppe. L'assenza di lividi sul corpo affermata dal medico legale rendeva facile inseguire l'accaduto. Arresto cardiaco è stata la prima diagnosi. Qualcuno ha parlato subito di abuso di farmaci, tanto più che Giuseppe aveva trascorso circa 2 mesi, nel precedente periodo di detenzione, in un ospedale psichiatrico giudiziario, dove era stato sottoposto a pesantissime terapie psichiatriche, che notoriamente sono il metodo più accreditato per scongiurare il pericolo che dalla privazione della libertà, con gli stati di ansia e paura che inevitabilmente genera, possono sorgere proteste o addirittura rivolte. E la madre ricordava che dopo il ritorno dell'OPG le era apparso estremamente inciarchito e assente durante i colloqui. In linea generale, i decessi in carcere a causa dell'abuso coatto di psicofarmaci, in particolare neuroleptici, non sono cose nuove, nemmeno rara, ma è sempre piuttosto difficile venire alla conoscenza. Se la morte avviene per arresto cardiaco, le cause possono essere molteplici, ma spesso alla comunicazione dei risultati dell'autopsia, laddove venga effettuata, non viene specificato granché, e dato lo scarsissimo interesse mediatico della stragrande maggioranza dei casi di questo tipo, i familiari, ove presenti, si sono lasciati totalmente soli nelle loro richieste di risposte, il che può facilmente significare che un decesso che non ha nulla di naturale possa essere definito tale, così contestato nelle statistiche. In più, nello specifico, Giuseppe era tossicodipendente e il ricorso alla tesi, molto dubbio dell'overdose, è stato immediatamente posto all'attenzione. Soltanto grazie alla madre di Giuseppe, che è Rosa Martorano, che abbiamo incontrato per esprimere la solidarietà, si è saputo di questo decesso del mese di novembre a Parma. E in molti casi, come già fosse detto, per esempio quello di Stefano Cucchi, in quello di altre persone morte in carcere, solo l'intervento dei familiari riesce in qualche modo a far uscire la notizia e quindi a far uscire la denuncia su morti che vengono automaticamente archiviati, anche perché, come già è stato detto, il carcere è una zona grigia dove ovviamente se interessa entrare a livello di analisi di denuncia pubblica. La sua morte è stata palesemente strumentalizzata, tra l'altro, proprio per il motivo che non riportava sul corpo evidenti segni di pestaggio, quindi in qualche modo si poteva giustificare attraverso altri elementi. strumentalizzata, dicevo, per ridurre al minimo l'impatto della notizia di un altro decesso all'interno dello stesso istituto di pochi giorni precedente, una settimana prima, a cui sarebbe stato complicato dare una spiegazione più in qualche modo rassicurante, perché un detenuto, Camillo Barbero, è stato trovato impiccato con i piedi che toccavano terra e quindi non ci si poteva permettere che qualcuno saltasse sul fuoco. Poche parole sul giornale, poi basta. Si era accettato tra le righe di avallare la ipotesi del suicidio, almeno ancora una volta, di non offrire pretesti di scandali. Solo 2 mesi prima, altri 2 casi di suicidio nel carcere di Parma. Uno di loro era un uomo non ancora quarantenne, condannato all'ergastolo in regime di isolamento. Gravoso affermare che trattandosi di suicidio si debba escludere la responsabilità più che diretta, a nostro avviso, dell'istituzione penitenziaria e della rigidità apparentemente legalista e regolamentista della direzione. In un quadro del genere appare difficile capire la quasi totale assenza di proteste, esclusi sfoghi individuali dovuti all'esasperazione del momento da parte dei reclusi, anche durante l'estate, quando rivolte accese, seppur episodiche, si sono puntualmente verificate un po' ovunque negli istituti di pena italiani. A questo proposito siamo convinti che vengano concorsi in merito diversi fatti dovuti alla specifica situazione del carcere di Via Burla a Parma. In primo luogo l'agitazione della polizia penitenziaria, in atto da mesi per questioni contrattuali e legate alle condizioni di lavoro. E ovviamente è indecente che queste rivendicazioni abbiano ottenuto maggior attenzione delle denunce dei pestaggi pressoché regolari subiti da un altro ragazzo detenuto, rendendo evidente il rischio da qualsiasi iniziativa, alzando in maniera alta il rischio di ritorsioni, sia immediate fisiche, sia più sottili e legalmente inattaccabili, come con l'applicazione di misure restrittive speciali, per esempio la riduzione di colloqui o delle telefonate. La politica di attenzione estrema al regolamento da parte del direttore Di Gregorio gioca un altro ruolo importante, rendendo complicato essere creduti se si segnalano abusi in contesti in cui la tutela della vita dei reclusi, in particolare le punizioni o rifiuti di colloqui o visite mediche, appare informata di una mancanza di rispetto di legislazione penitenziaria e regolamenti. Tra parentesi, il fatto che poi sia veramente così, oppure no, non sembra avere molta importanza. Dalle testimonianze dirette di un detenuto mi è sembrato chiaramente, ad esempio, che la direzione adducesse pretesti infondati, benché basati su chissà quale fantomatica legge, per negare una banale visita dentistica ad un uomo di più di 70 anni, sostanzialmente non più in grado di mangiare normalmente. Ma l'apparenza levigata della più assoluta legalità è sempre lì ad impedire a qualunque persona una qualsiasi rimostranza e di passare al di là del muro. Anche nel caso si dovesse riuscire a far trapelare qualcosa, la sensibilità della gente normale è provvidenzialmente troppo sopita per dare voce a un abuso legale. Alla fine, parlando con i detenuti, in particolare con quelli della casa di reclusione, ossia i condannati alle pene più lunghe, si ha l'impressione di una sconcertante istituzionalizzazione, come se per sopravvivere si fosse costretti a convincersi a propria volta che sulla carta va tutto bene, allora deve andare per forza tutto bene sul serio. Ovviamente detenuti della casa di reclusione con altre pene più lunghe, ma non quelli in 41 bis. E si accetta che il banale rispetto di qualunque diritto basilare, come l'acqua calda nelle docce o la partita di calcio una volta al mese, venga pubblicizzato dal direttore come un'eccellenza e che nessuno cerchi di far sapere nulla del clima di tensione permanente in cui vivono. E si coglie solo da qualche frase lasciata cadere per caso che, per esempio, quando sei in carcere in qualche altra città e viene trasferito a Parma, spesso questo viene fatto per punizione, vuol dire che è di finire all'inferno. Oppure, parlando di un corso scolastico, si dice che i nostri insegnanti ci dicono che il carcere può toglierci tutto quello che in teoria è la vita, ed è vero, ed è questo che dobbiamo partire. Quindi i detenuti si convincono di questa atmosfera in cui sostanzialmente va tutto bene, vengono anestetizzati in questo modo. E in troppi accettano passivamente questa qualunque inasprimento, convinti di non avere il diritto, nemmeno morale, di opporsi. È un clima di rassegnazione. l'esistenza del settore 41 bis, ovvero massima sicurezza di tutte le sezioni ad alta sorveglianza, in cui vengono messi spesso e sovente detenuti per reati politici, ha fatto il resto. Di fatto tutto il carcere è di massima sicurezza, a partire dalla struttura architettonica della formazione della polizia penitenziaria, e espressamente addestrata ad odiare a prescindere e indistintamente tutti i detenuti, per non correre il rischio di coinvolgimenti emotivi nelle storie umane di persone che magari ci sono davanti ogni giorno per 20 anni. La condizione di repressione supplementare tangibile anche alla casa circondariale, quella delle pene brevi per cosiddetti reati minori. Estremamente accentuato è anche l'annullamento delle persone attraverso la totale deresponsabilizzazione nella gestione della propria esistenza. L'impressione è quella di uomini adulti che vivono come bambini in una scuola materna. Moltissimi e impensabili sono gli oggetti vietati perché trasformabili in armi, dai libri con rilegatura rigida a CD e DVD, con relative custodie in plastica, ovviamente i classici normalmente presenti nella vita quotidiana di chiunque, come rasoio, tetti di vetro, spille da baia. Un'aula d'asilo svuotata di qualunque dimensione umana e emotiva che non sia prettamente interna. Anche le attività sono estremamente limitate. L'unica possibilità di lavoro per chi non è in regime di semidetenzione consiste in contratti a rotazione, della durata di 3 mesi e di 10 ore alla settimana per lo svolgimento di mansioni strettamente correlate alla vita all'interno dell'istituto, come le pulizie o la spesa allo spazio del carcere. Di recente abbiamo assistito al racconto delle difficoltà di un'educatrice del CERT nel far accettare la proposta di un corso di musicoterapia per i detenuti, perché gli strumenti sarebbero diventati facilmente armi improprie. In conclusione vorrei sottolineare che il tanto vantato efficientismo di questa direzione vada facilmente, nonostante tutto, a vantare alcune eccellenze, a ben guardare facilmente smontabili, in particolare il riferimento al settore disabili. E qui volevo ricordare il caso di qualche anno fa della morte di Antonio Fabiani, che era un detenuto paraplegico che è stato trovato impiccato nel 2000 e ovviamente non aveva la possibilità di reggersi in piedi senza stampelle, non aveva le stampelle. Impiccato il 21 gennaio 2000 nella propria cella, Antonio Fabiani, di 45 anni, detenuto paraplegico, trasferito per punizione da Civitavecchia a Parma nel gennaio del 2000. Poco prima di morire aveva scritto un fax alla famiglia in cui diceva che era stato sottoposto a regime di carcere duro, articoli 14 bis e 14 quater, ma che era all'oscuro dei motivi che avevano portato la direzione a peggiorare le sue condizioni detentive e di avvertire l'avvocato per avere in sciopero della fame e della sete. Avvisata la famiglia di ricordarsi delle rotte, che sono le botte che aveva preso dagli agenti di polizia penitenziaria nelle altre carceri in cui è stato detenuto, e che qualsiasi cosa fosse avvenuto in seguito, di fare l'autopsia. Il 19 gennaio la moglie si reca a carcere di Via Burla per il colloquio, ma le viene detto che il marito non vuole riceverla senza che le venga mostrato il documento di rifiuto del colloquio previsto dalla legge, recante la firma del marito. La moglie e il figlio non sono per niente convinti dell'ipotesi del suicidio, e la moglie dirà: com'è possibile che un disabile colpito da una grave malattia ai menischi, sopraggiunta durante la detenzione, che gli impediva di reggersi in piedi senza le stampelle, abbia potuto alzarsi da solo per legare la corda? E le stampelle non gli erano state consegnate. E questo per ricordare che uno dei vanti della direzione del carcere è appunto avere questo settore disabili, che tra l'altro non dovrebbero essere in carcere queste persone, e ricordavo solo un caso di qualche anno fa. E infatti nel carcere di Parma esistono due reparti di lungo degenza che appunto dovrebbero trovarsi in ospedale, non all'interno della struttura penitenziaria, uno per detenuti paraplegici. E invece di sottolineare la dimensionalità aggiuntiva della presenza di malati gravi in carcere, si riesce addirittura a enfatizzare come qualcosa di straordinario questa assistenza ai malati. E un altro elemento, anche riferito a questo settore, che la polizia penitenziaria viene usata spesso per compiti assistenziali, e ovviamente queste persone persone mancano di preparazione e predisposizione. E un'altra cosa che volevo ricordare è che a livello di lotte e di documentazione per quanto riguarda i carceri di Parma, alcuni anni fa era attivo un giornale che si chiamava Qui Ora, che era uno strumento di controinformazione territoriale sul carcere, nato all'interno del centro sociale Mare Lupo, che raccoglieva le lettere mandate da detenuti del carcere di Parma. E denunciò dal 2000-2001 alcune morte strane e suicidi a catena, e si scoprirono, come abbiamo fatto noi anche recentemente, delle morti che non erano state rese pubbliche, ma che erano state scoperte solo grazie alla denuncia dei familiari. Noi abbiamo scoperto due suicidi per un caso fortuito, nel senso la presenza di una persona della Croce Rossa che ha assistito al recupero dei cadaveri, purtroppo. Per quanto riguarda il carcere di Parma, che come dicevamo prima nel rapporto di Antigone in realtà viene dipinto come un carcere tutto sommato dove le condizioni detentive non sono così terribili come in altre strutture in Italia, e in realtà secondo le nostre valutazioni è proprio la strategia del direttore del carcere che si mette molto contestualmente nella strategia di quella che è la città di Parma, che vuole mostrarsi come una città vetrina, grande centro commerciale, insomma, a cielo aperto, non può permettersi il fatto che viene insegnata questa idea di città modello, che trova anche nell'idea di carcere a modello di massima sicurezza una sua giustificazione. Il massimo rispetto da parte del direttore del regolamento, o il presunto tale, e dal direttore di Tesoro e dalla vice direttrice del monastero, creano questa atmosfera difficilmente scalzibile, così come i servizi giornalistici dedicati al modello del carcere di Via Burla, con l'esecuzione del ruolo delle attività svolte all'interno, e azzerando in questo modo il tentativo di protesta dei detenuti, di cui abbiamo già detto, forse non abbiamo detto, situazioni di sovraffollamento, nel senso che i detenuti reclusi a Parma sono il doppio di quelli consentiti, diciamo, stabiliti, non so secondo quale legge. E le precarie condizioni igieniche dell'alimentazione, e questo viene denunciato anche da Antigone nel rapporto, i periodici ricatti, come ho detto prima, e minacce su cose appunto come il portare un libro con una copertina rigida per un laboratorio di scrittura all'interno, e oppure quelli che fanno direttamente riferimento alla decisione della direzione. E poi le proteste riguardo il carcerario, che per esempio qualche mese fa hanno impedito un presidio sotto il carcere, nel senso che è stato tolto l'autorizzazione per questo motivo, e il carcere di Parma, visto invece dalle parole dei detenuti, del chi ci è passato, è il modello dell'inferno, non è il modello della super efficienza e super adesione al regolamento del direttore. Quindi per questo motivo fare denunce pubbliche o avere notizie dall'interno è molto difficile. Nel 2001, quando il bollettino qui ora di cui ho parlato prima raccoglieva lettere di detenuti, si sono verificati diversi casi che detenuti che avevano distribuito il bollettino e il giornale agli altri detenuti, quelle persone che andavano ai colloqui per dare questo giornale ai familiari, hanno avuto ritorsioni fisiche per questo motivo di quei detenuti all'interno. La violenza carceraria La violenza statale si modula a seconda dei territori in cui viene agita. Secondo noi a Parma, in particolar modo per quanto riguarda il carcere, si modula su questo modello di città, che è un modello in cui non deve uscire nulla, che deve essere appunto, in cui deve essere azzerato ogni forma di inquinamento di questo modello. Quindi il massimo essenzientismo, il regolamentismo anestetizzano ogni tentativo di zero di interesse, di rivendicazione. E per il resto le cose a livello generale sono state già dette. Volevo solo ricordare il legame tra quella che è la repressione carceraria, i centri di identificazione ed espulsione e lo strumento del TSA, che viene utilizzato spesso per motivi politici, come diceva già per quanto riguarda il caso di Mastro Giovanni. Ricordavo anche tutte le denunce fatte da Antonucci, che è uno psicologo che denuncia da tempo la violenza psichiatrica usata proprio come strumento contro i militanti, nel momento in cui non ci sono altri metodi per reprimerli. E il modello di supercontrollo urbano che è applicato nelle carceri, che si sta estendendo tramite la presenza di militari nelle strade, e il controllo dei campi, per esempio, di terremotati all'Aquila e altre situazioni. E è stato detto che, come dati, un'alta percentuale di persone recluse appartengono, sono legate o a reati legati all'immigrazione con le nuove leggi, alla tossicodipendenza con le nuove leggi di Giovanardi e a reati contro il patrimonio. E ricordavo solo le battaglie contro l'ergastolo, che ovviamente viene da noi rifiutata come, personalmente da me rifiutata come una pena di morte solo posticipata. E una forse conquista dal punto di vista, insomma, autoformista, ma il fatto che la finalità penitenziaria fino a poco tempo fa non era all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma un ente a sé, con tutti gli squilibri del caso. E potevo consigliare un testo che è Scarciare la società, di Alain Borsat, che è uno filosofo francese, che è molto interessante. Bye.